thanking all of you for having us. I can't.
Beh, prima di tutto voglio ringraziarvi tutti veramente per l'invito e anche per l'accoglienza a Firenze. Veramente abbiamo passato un periodo fantastico qui a Firenze, ci è piaciuto moltissimo sia la cucina che Ponte Vecchio, che è stato fantastico. E oggi vi parlerò della presenza della famiglia in pronto soccorso e in effetti vi parlerò di questo argomento. Quando parlo di famiglia, in realtà parlo anche di tutte le altre persone significative, come gli amici, qualsiasi persona in realtà che venga al pronto soccorso con il paziente. Quindi parlo di famiglia in senso esteso, vi parlerò di situazioni acute e non acute in pronto soccorso, vi presenterò un po' di ricerche che sono state fatte a riguardo, perché sono stati fatti molti studi su questo argomento, io ho fatto una selezione, e poi vi parlerò anche delle politiche che vanno applicate, che può essere una questione un po' barbosa, noiosa, ma è anche importante, e poi vi spiegherò cosa facciamo noi al Beth Israel Deacon Medical Center. Allora, sappiamo tutti che per la famiglia, così come per il paziente, o gli amici del paziente, entrare in pronto soccorso può già essere una situazione stressante. Già il fatto che i pazienti decidano di andare in pronto soccorso è stressante. Si dicono, come ci vado? Mi accompagna un familiare? Non so, mi accompagna un amico, però i bambini sono a scuola, chi si occupa dei bambini? Quindi già questo è stressante. Allo stress si aggiunge la preoccupazione per gli amici e i parenti, cioè perché è dovuto andare al pronto soccorso, che cos'è? Poi c'è l'ansia e la paura dell'ignoto, cosa gli succederà in seguito, staranno bene, si riprenderanno oppure no? E poi c'è l'impazienza e l'insofferenza, perché sappiamo che al pronto soccorso bisogna aspettare, aspettare anche a lungo, e quindi è chiaro che poi per la famiglia la persona più importante in quel momento è il parente, non sono gli altri che sono in pronto soccorso, quindi aumenta l'impazienza e la sofferenza, e poi c'è la perdita di controllo, cioè il pronto soccorso è una situazione in cui si perde il controllo di se stessi o del parente che si accompagna, il controllo viene passato agli operatori sanitari, quindi proprio la situazione di pronto soccorso può essere molto molto stressante per tutti quanti. Non si muove? No. Ecco. Allora, se associamo questa situazione stressante, andare in pronto soccorso, al problema ulteriore della separazione dei membri della famiglia dal familiare accompagnato in pronto soccorso, la situazione peggiora ancora di più. Prima di tutto i pazienti si arrabbiano per il fatto di essere separati dalla famiglia e la famiglia si arrabbia perché è separata dal familiare, si arrabbiano magari con gli operatori sanitari, con le infermiere durante il triage, poi c'è anche la sfiducia. Perché magari gli viene detto vi separiamo un attimo da questa persona per il triage per 5 minuti e poi ne passano 15, ne passano 20, quindi sfiducia e aumenta ancora di più la paura dell'ignoto. Che succede? Cosa c'è che non va? Perché non lo riportano? Io voglio essere accanto a lui. E poi ansia su tutta la situazione. Allora, la nostra associazione, che è più o meno l'equivalente della vostra italiana, associazione di infermieri di pronto soccorso, ha deciso di occuparsi della questione una decina di anni fa, facendo degli studi. In sostanza cosa hanno fatto? Hanno intervistato pazienti, familiari e operatori sanitari, al fine di ottenere il loro parere sulla presenza della famiglia. E i risultati di questo studio sono stati interessanti, perché dopo averli letti, io sono tornato dai miei colleghi e dalle mie colleghe, e noi abbiamo un ambiente molto aperto, cioè aperto anche familiare e così via, e ho chiesto a tutti quanti, cosa ne pensate della presenza della famiglia in pronto soccorso? Ebbene, i colleghi e le colleghe sono stati molto franchi, e hanno detto che proprio per loro, come operatori sanitari, come infermieri, la presenza dei familiari è un problema, perché finiscono col doversi occupare non solo del paziente, ma anche dei familiari. Però alla fine dei conti tutti quanti hanno ammesso che era comunque positivo per il paziente avere la presenza dei familiari. Ecco, poi vorrei anche parlarvi di alcuni, diciamo, pregiudizi da parte degli operatori sanitari relativamente alla presenza dei familiari, alcuni pregiudizi negativi. Cioè, quando si sono intervistati questi operatori sanitari, loro hanno detto che forse secondo loro non era opportuno che ci fossero i familiari presenti perché ritenevano che poi i familiari avrebbero avuto un ricordo traumatico dell'evento. Dopodiché, approfondendo la questione, si è scoperto che questo non era affatto vero per i familiari. Cioè loro erano anzi grati del fatto di avere la possibilità di essere lì, di poter confortare i loro familiari piuttosto che ricordarsi l'aspetto traumatico negativo. Dopodiché gli operatori sanitari si preoccupavano dal loro punto di vista delle perdite di controllo, cioè dell'interferenza dei familiari con le cure sanitarie che li avrebbe impedito di trattare adeguatamente il paziente. Ma a parte alcuni casi particolari in cui i familiari andavano allontanati perché effettivamente interferivano, ed erano veramente casi minimi per quanto riguarda la loro incidenza, si sono resi conto gli operatori sanitari che così non era, cioè che non era un problema la presenza dei familiari. Poi si preoccupavano del rischio di problemi legali, cioè che i familiari gli facessero causa, cosa che si fa molto spesso negli Stati Uniti, se erano lì presenti in pronto soccorso, e poi si sono resi conto anche lì che questo non era vero, era solo un pregiudizio, cioè in effetti non incrementava il numero di cause in giudizio a causa della presenza dei familiari stessi. Ci si è posti il problema della violazione della privacy del paziente o simili, anche lì, però anche questo si è avverato essere un problema falso. E poi anche un problema della sottodotazione di personale, quindi insufficienza di risorse umane per far fronte anche alle esigenze della famiglia, oltre che del paziente, ma anche lì si è visto che questo era solo un pregiudizio o una paura del personale sanitario piuttosto che un problema reale. Cambiamo punto di vista, la prospettiva del paziente, il punto di vista del paziente per quanto riguarda la presenza della famiglia. Beh, sicuramente la maggioranza dei pazienti ha dichiarato in questo studio che la presenza dei familiari li conforta, proprio la loro semplice presenza, null'altro. Poi comunque i familiari li aiutavano a far fronte a situazioni difficili, per esempio a volte la diagnosi era infausta oppure venivano sottoposti a un'indagine che non capivano, era utile la presenza dei familiari proprio per far fronte al dolore, alla situazione di angoscia, di ansia e così via. I familiari aiutavano anche a controllare il dolore in sostanza, cioè impedivano che il paziente si agitasse troppo, se aveva un po' di dolore, lo incoraggiavano a stare tranquillo e così via, e comunque la loro presenza ovviamente mantiene il legame familiare che ha sicuramente un effetto positivo sul paziente. Come detto, il nostro studio come associazione infermieristica statunitense è stato fatto nel 1993 e si è visto alla fine, tirando le somme, che la presenza della famiglia in pronto soccorso aveva un effetto positivo, il che ha fatto sì che nel 1995 la nostra associazione americana ha iniziato a insegnare ai suoi associati come avere una presenza della famiglia non solo in situazioni acute, ma anche in situazioni di trauma, di rianimazione, di procedure invasive e così via. E hanno inserito questa preparazione, diciamo, all'accettazione, alla presenza della famiglia nel programma di base per la formazione degli infermieri traumatologici, così come per la formazione degli infermieri pediatrici d'emergenza, cardiologici e di pronto soccorso in generale. Quindi, perché tenere le famiglie separate? Ecco, questa diapo penso che sia molto utile farla vedere. Questo è un caso di una donna e di suo marito, di 40 anni più o meno, che andavano a fare jogging tutti i giorni e mentre stavano facendo jogging il marito è crollato a terra, è stato chiamato il 911, che è il nostro 118, è arrivata l'ambulanza, il marito non riusciva a comunicare molto bene. Si è visto che aveva dei problemi proprio anche a parlare, immediatamente appena arrivato il personale sanitario hanno visto che aveva un grosso infarto al miocardio, gli hanno messo la maschera d'ossigeno, l'hanno caricato in ambulanza e hanno caricato anche la moglie ovviamente. Sono andati di corsa in ospedale, l'hanno portato in pronto soccorso con l'ambulanza, paziente, paramedici seguiti dalla moglie e appena sono entrati nella stanza del pronto soccorso hanno chiuso la porta in faccia alla moglie, e c'era questa infermiera fuori dalla porta che la moglie ha chiamato il sergente, e l'infermiera ha detto: lei non può entrare, e la moglie ha detto: ma io voglio stare vicino a mio marito, e l'infermiera ha detto: no, lei non può entrare, proprio per questo l'ha chiamata il sergente, cioè le impediva di entrare, le ha chiesto di uscire, di aspettare in sala d'attesa, e la moglie si è rifiutata di andarsene, di stare in sala d'attesa. Ed è rimasta proprio fuori dalla porta, ma non è mai riuscita a entrare, è rimasta davanti alla porta, e il marito purtroppo è morto. Allora, cosa ha fatto questa moglie? Ha scritto una lettera all'infermiera, diciamo, responsabile dopo questo evento, che voglio leggervi. Ha scritto: non conosco il suo nome, ma non la dimenticherò mai. Lei ha svolto un ruolo nell'evento più importante della mia vita, ma non ha condiviso questa esperienza dolorosa con me. Lei era semplicemente lì, era presente. Io voglio che lei si ricordi di questo. La morte è dolorosa per tutte le famiglie, e quando la morte è prevista, è attesa, i familiari hanno il tempo di dirsi addio, ma quando la morte arriva in attesa, non c'è tempo per questi ultimi momenti di intimità con i familiari. Io ho avuto una possibilità, un momento solo, per stare vicino alla barella, tenergli la mano stretta e dirgli addio, e lei mi ha rubato questo momento. Al Beth Israel Deaconess Medical Center, noi usiamo l'impostazione olistica nel nostro piano di trattamento per permettere ai familiari di essere presenti, abbiamo anche redatto le linee guida in modo da aiutare gli operatori sanitari a diciamo, gestire i visitatori in maniera controllata. È chiaro che è una situazione diversa poi, perché non so, in una sala del pronto soccorso troviamo un paziente che sta morendo, in un altro un paziente dolorante che viene trattato con terapia antalgica, in un altro un paziente confuso, ribelle, riottoso, che si agita, che bisogna cercare di calmare. Quindi da una stanza all'altra del pronto soccorso ci sono situazioni diversissime, individualizzate per ogni singolo paziente trattato. Allora, bisogna distinguere in funzione delle situazioni. In una situazione in cui non c'è rischio di vita va fatta una valutazione rapidissima da parte dell'infermiera, bisogna capire se il paziente vuole la presenza dei familiari, prima di tutto. Poi bisogna capire se la presenza dei familiari o delle altre persone significative possa interferire col trattamento del paziente. E poi bisogna anche capire se è proprio il medico desidera la presenza dei familiari o di queste altre persone significative durante l'interazione col paziente. Quindi si fa una specie di rapida intervista e dura 2 minuti il tutto, e nel 90-95% dei casi si permette ai familiari o alle persone significative di entrare. Ecco, veniamo alla parte più barbosa, le politiche. È importante che ci sia una politica per ogni servizio. Noi al Best Israel ce l'abbiamo, e questa politica si chiama controllo del flusso dei visitatori. L'obiettivo della politica, lo leggo, è quello di ottimizzare il trattamento dei pazienti, dando accesso ai visitatori e controllandone il flusso attraverso il pronto soccorso. Bisogna tener conto delle esigenze di ogni singolo paziente, esigenze di essere confortati, di essere sostenuti dai familiari e dagli amici, ma queste esigenze vanno anche bilanciate rispetto alle esigenze del paziente di terapia d'urgenza, così come le esigenze di sicurezza, comodità e anche riservatezza degli altri pazienti del pronto soccorso, così come dalle esigenze, devono essere bilanciate con le esigenze del personale di poter erogare le cure necessarie. Poi, sempre nelle linee guida, ne abbiamo uno sui visitatori che non vi leggo in dettaglio, in sostanza si dice che può essere presente un membro della famiglia, un'altra persona significativa nel pronto soccorso, se non c'è interferenza con il trattamento. E se però il medico o il personale infermieristico stabiliscono che l'interesse del paziente è quello che una parte dell'anamnesi o del suo obiettivo avvengano in assenza di un amico o di un membro della famiglia, ebbene questa persona va invitata a uscire anche magari solo per quel breve periodo di tempo. Non so, perché se abbiamo dei problemi, per esempio di abusi, di violenza in famiglia e così via, per quei 5-10 minuti bisogna invitare i familiari a uscire e fare l'intervista, il colloquio anamnestico con il paziente da soli. Poi qui abbiamo ulteriori linee guida. I pazienti possono ricevere visite 24 ore al giorno, a discrezione comunque dei curanti, medici o infermieristici. La visita va comunque limitata a una o due persone, uno o due visitatori, perché le stanze sono piccole, quindi bisogna evitare il sovraffollamento, però una o due persone possono entrare. E per 20 minuti ciascuno, perché? 20 minuti per volta, diciamo, perché? Perché bisogna comunque dare al paziente che è in pronto soccorso, quindi non è proprio un paziente leggero necessariamente, bisogna dare al paziente il tempo di riposarsi, di rilassarsi. I visitatori devono comunque fare un check-in, diciamo, cioè essere accettati al triage prima di andare a visitare il paziente, e devono aspettare in una sala d'attesa ad hoc prima di entrare. Potranno comunque esserci eccezioni a discrezione del medico o dell'infermiera responsabile in quel momento, se del caso. Quindi queste sono proprio le politiche che vengono applicate dal pronto soccorso. Ecco, queste politiche sono state approvate per la prima volta nell'89, poi sono state rivedute nel 91, così vedrete la penultima riga, le varie revisioni, perché è importante rivedere tutte queste politiche, controllare se sono adeguate, e poi c'è stata una riforma nel luglio del 2001. E poi abbiamo anche delle linee guide proprio per l'identificazione delle persone che entrano, cioè è importante che anche i visitatori abbiano un passo, un badge, un cartellino di identificazione, perché non è possibile far entrare chiunque e non sapere poi chi è questa persona che si aggira per il pronto soccorso. Quindi arriva il visitatore, ci dice chi vuole visitare, gli diamo un passi, gli diamo un cartellino, questo allora può entrare ed è identificato, identificabile da chiunque. Non riesco a girare la pagina, quindi non riesco a leggere quello che c'è sulla diapo, perché la diapo è in italiano. Allora, saltiamo questa diapo, passiamo alle situazioni difficili, cioè rianimazione. Le situazioni acute come rianimazione, traumatologia, procedure invasive. Ebbene, se un familiare desidera essere accanto al paziente, verranno fatti da noi tutti gli sforzi possibili per soddisfare la sua richiesta. Come? Ma in sostanza grazie a un ambiente che facilita i visitatori. Prima di tutto perché abbiamo sedie in tutto il pronto soccorso per far sedere i visitatori. Poi abbiamo un'assistenza sociale che è disponibile, può essere chiamato con cerca persone per tutte le situazioni di traumatologia o tutte le situazioni in cui sono codici rossi e così via, per assistere, cioè i familiari che saranno stressati. Poi abbiamo un'infermiera che noi chiamiamo l'infermiera in carica delle risorse, cioè che è la persona che conosce tutte le informazioni ed è in grado di sapere esattamente tutti quelli, diciamo, chi sono i pazienti instabili, chi sono i pazienti gravi in situazione di malattia critica, e questa infermiera o questo infermiere in effetti sa perfettamente quali possono essere i pazienti a rischio, e questa infermiera o questo infermiere che sa quali sono le situazioni critiche ha anche che tutta una serie di generi di conforto per la famiglia, succhi di frutta, fazzoletti di carta, coperte, telefoni per la famiglia, e poi c'è anche una stanzetta riservata per la famiglia, per i familiari, in cui si può parlare con la famiglia di cose magari un po' delicate, come il vostro familiare sta morendo, ecco, non lo si dice in pubblico, li si convoca in una saletta a parte. Per concludere, la nostra esperienza alla Beth Israel per quanto riguarda la presenza dei familiari in pronto soccorso, abbiamo visto che la presenza dei familiari facilita l'erogazione di cure di qualità per i pazienti, rafforza anche la sensazione dei familiari stessi che si sta facendo tutto il possibile per i pazienti, perché loro sono lì e vedono quello che facciamo, elimina questo dubbio, questa insicurezza dovuti all'ignoto, cioè perché sono lì e vedono quello che succede, dà anche alla famiglia la sensazione che stanno sostenendo e aiutando il paziente, perché sennò la famiglia separata dal paziente si sente completamente impotente, invece ha la sensazione di aiutare, mantiene il legame familiare e in situazioni gravi aiuta anche a alleggerire il processo di elaborazione del lutto e della perdita, e soprattutto per coloro che sono presenti al momento del decesso dà un senso di partecipazione alla fine della vita della persona amata. Ecco, questa è una frase che voglio leggervi, che cito. Io vivo la mia vita con i miei familiari, attraverso la nascita, gli eventi vitali, e voglio essere presente al loro fianco anche nei momenti critici, anche al momento della loro morte. Questo è un desiderio che dobbiamo rispettare. Grazie per l'attenzione.